Tamburia, il primo lunedì di settembre e oggi Un Millimetro al Giorno festeggia 5 anni, perché sì, era il 2019 quando scelsi di far partire il podcast il primo lunedì di settembre, voleva proprio essere di aiuto, un piccolo millimetro per ricominciare, per partire non con il cattivo umore del lunedì, ma con la gioia, la possibilità di vedere qualcosa che si può fare per stare sempre meglio. E quindi oggi festeggiamo 5 anni del podcast. Ora, oggi, di cosa parliamo? Di vuoti, di pieni, di rientri e... ci vediamo dopo la sigla.
Gioia è vivere con energia.
Energia.
Energia di essere se stessi.
Riflessioni profonde.
Ma pratiche.
Fare pratica.
Fare pratica con sé.
Per sé.
E per sé.
La libertà.
La libertà.
La libertà.
La leggerezza.
Fidati di te.
Mi piace condividere e ispirare. Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come un millimetro al giorno.
Eccomi qui, sono seduta a casa mia, ma parto per questa puntata da una nota che ho scritto ieri in aeroporto mentre aspettavo il mio volo di rientro dalla Grecia. E di cosa parliamo in questa puntata? Di rientri, sì, ma anche un po' di un unico grande consiglio che voglio lasciarvi, perché dal punto di vista psicologico i rientri possono essere stressanti, faticosi o anche pieni di energia, di nuovi inizi, chissà qual è il vostro nuovo inizio quest'anno, ma c'è qualcosa che vi voglio dire e questa puntata è dedicata a questo segreto, anzi no, a questo consiglio. Ma partiamo, ieri in aeroporto ho pensato che avrei fatto la vacanza che avrei voluto fare, ma che non sapevo di avere bisogno. Nel senso che ero partita una settimana con Andrea, una settimana al ritiro yoga, bello, ok, dai, andiamo, poi magari vado in montagna, non lo so. Però avevo in mente queste due settimane. Da subito, nei primissimi giorni, boom, ho sentito che non bastava, non ce la facevo, non riuscivo a calmarmi, non riuscivo a fermare la mente, continuavo a lavorare, continuavo a guardare i social, continuavo a scrivere pezzi di puntate del podcast, idee per settembre. Ero carica a pallettoni. E l'emozione con cui ero partita, l'emozione con cui avevo un po' finito di lavorare a inizio agosto, era che ero piena, sfinita, da tutto, non ce la facevo più. Le cure del neo, cioè era stato tutto troppo per me nell'ultimo mese e mezzo, giugno, luglio, tutta una grande fatica. E dicevo, ma cavolo, non vedevo l'ora di mollare, e invece sto qui e ancora con le unghie e con i denti, ma attacco, lavoro, faccio. Avevo veramente bisogno di non fare niente, ma non lo sapevo. Infatti mi sono anche maledetta, mi sono detta, ma perché cavolo mi sono andata pure a fare il retreat, a prendere un retreat di yoga, ma non potevo semplicemente non fare niente. E questo è stato un po' un wow nella mia testa. Ho detto, aspetta, non fa niente quello che hai già pagato, quello che hai già prenotato, falle, le cose ormai ci sono, ma prova a coltivare lo spirito del non fare niente. E lo so che è strano, da una che è work addicted anche, insomma, come me, immagino tanti di voi, no? Quasi è impossibile, chi ha famiglia, chi ha figli, dice è impossibile non fare niente, chi lavora tanto è impossibile non fare niente. Ma appunto, io a un certo punto me lo sono imposta, ho lasciato il cellulare spento, ho disattivato le notifiche, ho detto al team del Corpo e la Mente, ragazzi, io stacco per davvero, non gliela faccio, ciao, e ho fatto le vacanze che avevo bisogno di fare, libere, leggere e soprattutto vuote. Certo, vuote nel senso c'era Andrea, c'erano i miei amici, c'era lo yoga, ma soprattutto c'era il mare, il silenzio, il tempo vuoto, le ore sul lettino del mare o sulla sabbia a scrivere, a pensare, a leggere. Io quello non lo reputo lavoro, leggere romanzi, scrivere pensieri personali, ma soprattutto dormire. Non sono mai andata a letto più tardi delle 10 di sera, credo. Mi sono svegliata sempre con la luce naturale, anche perché in Grecia nelle isolette spesso non ci sono né le tende, né le persiane, si dorme con la luce del giorno. Ho visto tante albe, pochi tramonti perché ero sempre dal lato dell'isola dove non si vedevano i tramonti, e veramente ho coltivato l'arte del niente. Ora voi direte, sì, ho capito Silvia, noi che ce ne frega, beata te, io non lo riesco a fare, quindi che ci stai a dì? Ecco, forse è proprio questo, adesso ci arriviamo, il contrasto tra quel pieno e quel vuoto. Quel pieno, che penso sia una sensazione comune, no? Quel pieno che rassicura in realtà, perché abbiamo il lavoro, abbiamo la famiglia, abbiamo gli impegni, abbiamo la socialità, abbiamo un pieno che riempie, che consola, un pieno che fa sentire, come dire, al posto giusto, magari affaticati, ma comunque normali. Eppure è un pieno che paradossalmente svuota. Io svuotata mi sono sentita. E all'inverso, fare vuoto può fare tanta paura. Il vuoto ci fa sentire persi, il vuoto ci fa sentire inutili, il vuoto ci fa sentire più indietro in confronto agli altri che sono così pieni di tutto. Ecco, eppure quel vuoto nello stesso tempo cura, nutre, riempie. E questo è il paradosso che ho provato in queste settimane. Il pieno svuota, il vuoto riempie. Allora, l'altra emozione a proposito del vuoto che ho avuto chiarissima nei primi giorni è che il vuoto fa tanta paura, no? Fa sentire di aver smollato tutto. E dentro c'è quella vocina che dice, allora non voglio fare più niente, allora mi fa schifo tutto, allora emigro e non torno più, ecco, allora non ci torno a lavorare, allora cambio vita. Allora ho sbagliato tutto. Perché a volte veniamo presi da questo pensiero, ditemi, non capita anche a voi? Quando facciamo qualcosa che ci stanca tanto, quando arriviamo proprio al fondo della bacinella delle nostre energie, ci sembra che l'unica soluzione a quel punto è svuotare tutto completamente con il giudizio che allora ho sbagliato tutto. Questo è uno scherzo che nella mia testa succede sempre e forse appunto ci dedico una puntata perché forse è un giochetto che anche la vostra testa fa. Prima mettiamo il 200% su tutto, sempre. E poi c'è un giorno in cui finiamo a odiare tutto. E ci sembra che l'unico modo per uscire dalla vita che abbiamo fatto è fare eject, cioè premere il tasto e saltare via. Abbiamo sbagliato tutto, dobbiamo ricominciare tutto, è tutto sbagliato, emigro. Così tutto diventa pesante, faticoso, complicato. Nel mio caso, quando entro in quello stato lì, smetto di vedere, non so, le opportunità e vedo solo quanta fatica mi costano. Smetto di vedere gli spazi aperti e vedo solo i vicoli ciechi. Smetto di vedere le fortune che ho, che mi creo, che costruisco, che la vita mi regala e vedo solo i problemi. Quando io arrivo a saturarmi così, sento proprio nella mia testa precipitare tutti questi pensieri tristi, grigi, bui. E decido di parlarvene con onestà, perché magari in tanti, per voi, anche per te, è così. Ecco, quello che ti voglio raccontare oggi, il millimetro di oggi. Oh, mi ci sono voluti 10 buoni anni di psicoterapia, per dirvelo con così tanta leggerezza. Ma quello che ho capito è che questi pensieri a tunnel, così grigi, così bui, così ne ho sbagliato tutto, non va bene niente. Ecco, sono solo un passaggio. Sono una casella all'interno di un, immaginiamoci, un percorso, un tabellone, un gioco dell'oca. Ecco, sono solo un pezzo, sono solo un passaggio, non sono l'arrivo, non è il finale. Non è come a Monopoli, in casa stiamo fermi un turno in prigione. È semplicemente una casella. E ho capito che quando sto così, quando dal 200% finisco al meno 1000%, ecco, quando sto così non devo credere a questi pensieri. Non devo credere che siano le conclusioni, ma prenderli solo come tali. Pensieri grigi che dimostrano non che ho sbagliato tutto, ma solo che sono arrivata al fondo del barile della mia energia. E allora, sì, tutto quello che devo fare è smettere per un po', 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni, smettere di fare tutto. E prima che tu dica, beata te che puoi farlo, ti dico che anche per me è difficile farlo. E anche per me l'unico modo di farlo è passare dal deludere. Sì, cioè è proprio passare dal deludere, deludere qualcuno più di qualcuno. Deludere dei pazienti a cui dico di no a un appuntamento in più. deludere una cena in famiglia, deludere un no a un'amica, deludere le aspettative degli altri, che siano gli impegni familiari, i lavorativi, affettivi, magari qualcuno del team, Carla, Diego, Andrea, che avrebbe avuto, voluto un appuntamento. Mi scoccia tremendamente dirlo, ma per fare più spazio a me e anche a te, per fare più spazio, per forza, bisogna togliere qualche altro spazio che è stato riempito da altro. Forse, più che togliere, si tratta di scorrere di lato, di spostare, un po' come con il dito sul cellulare, portarlo a fianco, per poi ritornare in corsia al centro, appena ne abbiamo più energia. Ma su questo spostare ci torniamo dopo. Ecco, ogni volta che penso, che scrivo, che vi parlo della necessità di fare più spazio per me significa togliere spazio a qualcun altro, rimodulare gli spazi che diamo agli altri, tutte le volte sento quella morsetta allo stomaco per cui questa cosa ufficialmente sembra sbagliata. E allora prendiamo tutti un gran respiro e ripetiamo insieme: non lo è, non è sbagliata, anzi è molto giusta. Veramente, i 10 anni di psicoterapia alle spalle da paziente mi insegnano a riconoscere questo morso del senso di colpa, dell'inadeguatezza, dell'egoismo, e mi insegnano a leggerlo così com'è. Sentirci sbagliati per qualcosa che invece è così naturale, umano, necessario, è il frutto della cultura così performativa in cui siamo intrisi. Non è normale. La naturalità di noi, di me, di te, come esseri umani, come mammiferi, ci dice che in realtà è normale quando siamo stanchi rifugiarsi in tana. È normale quando siamo acciaccatelli proteggersi nel proprio rifugio. È normale non uscire a caccia, non fare branco, ma riposarsi nella tana. Ecco, i nostri bisogni fisiologici non sono solo fare la pipì, mangiare, bere, ma anche dormire, rilassarci, recuperare, coltivare la noia, stare nelle relazioni, ma stare anche un po' nel ritiro, la leggerezza e la profondità. E questi nostri bisogni sono talmente veri, reali, basici, molto più di quello che la testa, la cultura ci dice essere invece giusto o opportuno fare. E se finiamo schiacciati da tutto e il 99% dello spazio va a loro, e per loro metteteci chi volete, familiari, figli, amici, fidanzati, compagni, lavoro, quello che volete, ma se il 99% va a loro e l'1% resta a noi, a me, a te, l'unico modo per sentire di nuovo aria, per prendere di nuovo spazio, è tornare almeno al 5%. Noi 5 e gli altri 95, dai. O noi 10 e gli altri 90. Ecco, sarà poco, ma almeno un po' di più. È la possibilità di avere almeno un millimetro in più, almeno un respiro in più, almeno uno spazio in più. Non dico tornare al 50 e 50, 20 noi, 80 loro, 30 noi, 70 loro. E questo, che sulla carta è più che sano, più che necessario, più che autentico, da qualche parte in questa cultura invece diventa sbagliato. E dentro di noi allora diventa sbagliato. Dobbiamo sempre fare di più, di più, di più. Ci sono tante puntate indietro nel podcast degli anni scorsi, quindi potete risalire alle puntate indietro per vedere tutto quello che è la paura di sbagliare, la paura di non fare abbastanza, la paura di non essere veloci. Tornate pure indietro, andatevi a scegliere i titoli che vi risuonano di più. Ma questa società premia chi fa sempre di più, chi dimostra o chi finge di fare sempre di più. Perché in fondo gli altri si aspettano sempre di più e noi, per piacere agli altri, dobbiamo fare quello che si aspettano. E così si finisce in un vortice che ci aspira tutti. Molto premiato in società questo atteggiamento, molto premiato anche nelle amicizie, nel lavoro, nelle aspettative, cioè è proprio happy. Gli altri, essere come vorrebbero gli altri, funziona. Ecco, è quel pieno che riempie, ci fa sentire al posto giusto. Bellissimo, ottenere l'affetto perché si è buoni, bravi, pazienti, attenti, bla bla bla. Ma a volte questa cosa sfugge di mano e si finisce erosi, prosciugati, consumati, non so, mangiati e svuotati. Il famoso do il 200% a loro e a me non resta niente, allora poi a quel punto voglio solo scappare. Ora, anche nel libro Lento Lento Veloce Lento ve ne avevo già parlato, no? Del fatto di come a un certo punto bisogna includere la velocità, perché a volte è necessaria, ma includerla nella lentezza. Non vi parlo adesso del libro, ma torniamo. Il modo di recuperare energia quando siamo al 200% ubriachi, svuotati, riempiti, ecco, da quel pieno che svuota, è fermare tutto, o quasi, magari un pomeriggio, un giorno, un weekend, una settimana, e accettare di deludere, di spostarsi di lato, un po' come col dito sul cellulare, e di dire questo treno non lo prendo, deludo qualcuno, ma mi fermo di lato. Ah, e faccio vuoto. Lasciarsi sospesi per un po' e dire questo treno lo perdo. Che paura, lo perdo. Ma prenderò un altro. Ma ripartirò appena sento di avere più energia. Allora, se questo è il tuo stato, come siamo andate le vacanze, le hai fatte, non le fatte, le ferie, sei tornato più stanco di prima, sei pronto a ripartire, ricordati bene, fermare, deludere e fare un po' vuoto, spostarsi di lato, perderlo magari un treno e dopo però ripartire. Ho imparato in questo viaggio ad accettare che la delusione degli altri è naturale. Agli altri fa comodo che noi facciamo sempre tutto, quindi la delusione ci sta. Ed ho imparato ad accettare la delusione degli altri solo perché ho imparato che quando poi riparto sono più e meglio di prima, riesco a dare più e meglio proprio a quegli altri che poco prima li ho delusi. Quando poi riparto, quando ripartiamo, magari siamo più allegri, più carichi, no, più felici, più vitali, molto più che se avessimo continuato a salire sui treni, ad abbassare la testa e non farci domande. Ho imparato che a volte bisogna riposare prima di cominciare un'altra corsa. E allora arrivo con gli ultimi consigli e forse le ultime domande. Svuotare, deludere, lasciarsi sospesi. E in questo processo tocca definire le cose, confinarle, dire dei no, perimetrare, mettere confini, dare nomi alle cose. E allora la prima domanda che ho per te è: quante volte il fatto che sia così difficile togliere, dire di no, confinare, fa sì che neanche iniziamo a farlo? Fa sì che è meglio non cominciare a farlo perché si turberebbero troppi equilibri? E quante volte, appunto, il fatto che è difficile fa sì che preferiamo non perdere quell'energia e tenerla per continuare a resistere? Tanto nessuno capirebbe, ma poi non è da noi. Oddio, no, rischiamo troppo, perderemo troppo. Oh, no, non si trovano alternative, se non lo faccio io non lo fa nessuno. Ecco, quante volte il fatto che sia difficile farlo fa sì che continuiamo a non farlo, a non iniziare neanche a farlo. Ma il beneficio di questo processo di togliere, di dire di no, di confinare, di svuotare, è che a quel punto trovi l'essenza, trovi dentro al caos quali erano i motivi di quella fatica, qual era il buco che si era creato da cui continuava a uscire acqua e non rimaneva niente per te, dov'era la dispersione, dov'era il tappo della vasca che era saltato erodendo tutta la tua energia. Io se non mi fermavo, se non decidevo veramente di dire stop a tutto, non avrei visto quali erano, nel mio caso, i due motivi per cui avevo perso energia. E ora li ho messi a fuoco. La verità è che non ho trovato risposte ancora, ma almeno so su cosa lavorare. Erano l'essenza della mia fatica, erano il centro, il tappo che non chiudeva più bene. Fermando tutto, tagliando lungo i bordi, mettendo confini, svuotando, ho potuto trovare l'essenza della mia stanchezza, il motivo. Ecco, a questo era servito svuotare, ad arrivare al nocciolo. non ho anche trovato le soluzioni, non mi sono data neanche questo compito. E questo è un altro consiglio che ho per voi: a volte bisogna identificare le fatiche e non si hanno subito soluzioni alternative, ma almeno sai dove guardare, sai che direzione devi prendere, sai su cosa devi cercare modi diversi di fare. Perché per queste due, adesso non ho voglia di parlarvi delle mie cose proprio troppo personali, ma per queste due, diciamo, fatiche, non sono cose per cui ho subito, allora posso non farle, ma devo trovare modi diversi di farle sprecando meno energia, faticandomi meno. Ed ecco un'altra domanda che ho per voi: quante volte sistemiamo le cose solo in realtà spostandole qua e là, come un vestito, una maglietta piegata, adesso la metto sullo stand di panni, poi la rimetto sulla scrivania, poi la passo sul comò, ah sì, doveva entrare nel cassetto, vabbè, non c'è, ci penso dopo. Ecco, a volte con le nostre fatiche, proprio quelle che si accumulano dentro di noi, è perché in realtà le spostiamo senza mai davvero trovare modi diversi di gestirle. E su questo spostare, a questo punto ormai ci dedico un'altra puntata, perché questa mi sembra essere diventata già bella lunga, ma su questo spostare, che non è sistemare, ci torniamo. Ora, torniamo a noi, torniamo oggi, torniamo a questo settembre. Stiamo ripartendo e credimi, è più facile, proprio perché è così difficile farlo, è più facile non incaricarsi oggi di attività, progetti, compiti, impegni, che caricarsene e poi toglierle quando non ce la facciamo più. È più facile dire di no subito che dire di sì e poi trovare il modo, in qualche modo, di sfilarsi, o se non si riesce, di continuare a sopportare. Ecco, è sempre faticoso dire di no, ma lo è molto di più sopportare per settimane o mesi quei sì che non volevamo dire. Quindi, ora che è settembre, ora che tutto tornerà pieno, tanto, denso, pensa bene ai tuoi sì e ai tuoi no. A cosa lasciare vuoto, a cosa riempire, a quanto riempire. E falle adesso le tue scelte. Lascia qualche buco se vuoi. Il mio consiglio è questo: non riempirti subito. Lascia qualche settimana di non so, di vediamo, di per ora no. Lascia passare qualche treno, magari per ora. Lasciati sospeso. Tieniti stretto un po' di vuoto, perché ti mancherà quando tra qualche settimana sarai piena, pieno. E allora tieniti stretto un po' del vuoto, anche se questo costa deludere qualcuno o perdere qualcosa. Ma è spazio per te, spazio che magari poi, più avanti, deciderai di riempire. Quindi, è faticoso fare spazio, ma lo è molto di più avere quel pieno che in realtà svuota. Tieniti stretto un po' di quel vuoto che invece riempie.
Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga Il Corpo e la Mente, così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come Il Corpo e la Mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro.
Sospenditi.